Tracce.
Quattro minuti dopo le 14, ben arrivati a Tracce, buon pomeriggio. È il 10 marzo e siamo pronti ad aprire gli archivi della RSI e a seguire le storie e le canzoni che il tempo non ha cancellato, ma solo trasformato. E dunque vediamo le orme che hanno lasciato, le tracce che noi oggi vogliamo seguire. Rimanete con noi. La voce di Diana Ross in questo pezzo del 1964, ma noi col nostro nastro, con la nostra macchina del tempo, andiamo ancora più indietro, andiamo al 10 marzo del 1876, significa 150 anni fa, quando avvenne una prima storica telefonata. E sì, era proprio il 10 marzo del 1876 quando lo scienziato scozzese naturalizzato americano Alexander Graham Bell pronunciò una frase passata poi alla storia: Mr. Watson, come here, I want to see you. Signor Watson, venga qui, voglio vederla. Queste sono le parole della prima telefonata della storia. E da quel momento la comunicazione cambiò per sempre. Anche in Svizzera ci furono subito degli adeguamenti, perché già nel 1878 il Consiglio federale regolò l'uso del telefono e nel giro di pochi decenni nacque una rete capillare gestita dalle mitiche PTT, Poste, Telefoni e Telegrafi, che portò linee e centrali anche nelle regioni più periferiche, più discoste del paese. Il servizio che ascoltiamo racconta proprio questa avventura, questa storia. Risale all'11 gennaio 2012, era una trasmissione che si intitolava Svizzera e dintorni, si intitolava L'elogio del telefono, e nella trasmissione si racconta proprio dei fili tesi attraverso le vallate alpine, pali trasportati a dorso di mule, centrali automatiche e numeri di servizio che nel corso del Novecento hanno trasformato il telefono in un compagno quotidiano della vita moderna. E allora ascoltiamolo insieme.
È difficile attribuire la paternità dell'invenzione del telefono. Ogni Stato in qualche modo la rivendica. Molti si cimentarono nella corsa alla sua realizzazione. Philip Rice in Germania, Hughes in Inghilterra, Antonio Meucci in Italia, Bell negli Stati Uniti. Fino al 1880 era però solo utilizzato nei laboratori a titolo sperimentale. Quel che è certo è che la Svizzera fu tra le prime a introdurlo. Già nel 1878 il Consiglio federale emanò una prima ordinanza che dichiarava a monopolio di Stato l'esercizio del telefono e subordinò alla domanda di concessione la costruzione di linee telefoniche. L'applicazione di questa ordinanza fu affidata all'amministrazione dei telegrafi che, come è noto, sono venuti prima del telefono. La prima fu la Società dei Telefoni di Zurigo, e non poteva essere altrimenti, a ricevere una concessione per una rete telefonica della città. Inutile dire che lo sviluppo del telefono e del suo utilizzo fu folgorante e soprattutto universale. All'inizio del 1890, 10 anni dopo dunque, la rete telefonica svizzera contava già 9.492 abbonati, 17.000 chilometri di fili e 92 centrali. Le difficoltà tecniche e anche quelle finanziarie per la costruzione di nuove reti indussero il Consiglio federale a prendere in mano direttamente la situazione sotto la tutela di una regia federale. Nel 1889 andò in vigore una legge che attribuiva la costruzione e l'esercizio di impianti telefonici al Servizio Telegrafico Federale, che a sua volta era affiancato alla Regia Postale. Nacquero così le PTT, le Poste, Telefoni e Telegrafi.
Ecco, era l'elogio del telefono, un servizio andato in onda nel gennaio del 2012 nella rubrica, nella trasmissione Svizzera e dintorni. Si ricordava la prima telefonata della storia il 10 marzo del 1876, 150 anni fa, e di tutta l'impresa che fu collegare con i fili, con la rete telefonica, tutti gli stati. La Svizzera, portata avanti dalle PTT, che ebbero un ruolo fondamentale nel collegare anche le regioni più periferiche diciamo alle varie centraline telefoniche. Sappiamo che con un paese con la morfologia come la Svizzera, con le Alpi, così l'impresa fu davvero notevole. Un lavoro paziente fatto di operai, di tecnici che hanno costruito passo dopo passo la rete delle comunicazioni moderne. E ripensare a questo elogio del telefono, noi che ora un telefono, un cellulare, uno smartphone l'abbiamo in tasca e ci sembra tutto scontato, tutto facile, comporre un numero e parlare con la persona con cui vogliamo metterci in contatto, ma questo lavoro, alzare una cornetta, toccare uno schermo e portare la nostra voce all'altro capo del mondo, nasconde un grande lavoro, un lavoro che è stato epico. 10 marzo 1876, 150 anni fa, la prima telefonata, e le prime parole furono: signor Watson, venga qui, voglio vederla.
Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Basti mai, davvero non mi basti mai. Tu dolce terra di dove non sono stato mai. Parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerei mai. Vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Tu non mi basti. Davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai. Non mi dimenticare mai.
Lucio Dalla con Tu non mi basti mai, a tracce dove ora raccontiamo della chiusura di una scuola, che non è solo una arida decisione amministrativa, non è solo una questione di numeri degli allievi, ma spesso anche di numeri delle finanze per sostenere economicamente una scuola. Ma la chiusura di una scuola vuol dire un'aula che si svuota, una lavagna che non verrà più scritta, un silenzio che prende il posto delle voci dei bambini. La clip che vi proponiamo ora ci porta negli anni 70 e racconta proprio questo momento, la fine di un ciclo, la maestra che saluta gli alunni che non sanno dove andranno. Non è solo la fine dell'anno scolastico, ma è proprio la fine di un edificio che ha ospitato degli allievi e dei maestri. È una scena che si è ripetuta in molte regioni di montagna, in tanti piccoli centri, allora come oggi, quando la diminuzione dei bambini costringe alla concentrazione delle scuole. E il regionale, nel giugno del 1981, parlava della piccola scuola elementare di Buseno in Valle Calanca, dove appunto la fine dell'anno scolastico coincideva, ahimè, anche con la chiusura della piccola scuola.
Ci troviamo nella scuola di Buseno in Val Calanca, ma in quest'anno, dopo le vacanze, non risuoneranno più le voci degli scolari. La scuola di Buseno chiude per sempre. Insegnante è la signora Fernanda Scolari. Perché?
Ormai per mancanza di bambini, non ci sono più scolari. Io sono qui da 26 anni. Abbiamo avuto dei periodi con una scolaresca di 38 scolari, 30, 35 così, per lungo tempo. E ormai i giovani che si sposano formano la loro famiglia dove più o meno hanno il posto di lavoro. Tornerebbero volentieri, ma io penso che se trovassero appartamenti o qualche casetta per stabilirsi, ci sarebbero ancora tanti giovani che tornerebbero al loro paese.
E quindi questi scolari che cosa ne sarà?
Questi scolari, tre andranno alla scuola, probabilmente alla scuola di avviamento pratico a Roveredo. Uno va in una scuola privata nel Ticino. E le quattro bambine non si sa ancora.
Ti dispiace non poter continuare la scuola qui a Buseno?
Sì.
Che classe fai?
La prima.
E dove andrai a scrivere e a far disegni? Non lo sai dove andrai?
No.
Signora maestra mi ha detto che tu sei una chiacchierina, è vero?
Sì.
E tu dove andrai a scuola?
Non lo so. Che mi dispiace che andrò via.
La scuola chiude, signora Scolari, e termina quindi la sua fatica di insegnante.
Termina la mia attività di insegnante dopo 38 anni di insegnamento.
Quindi un certo rimpianto?
Un pochettino sì, ma ormai ogni cosa ha un termine.
E la signora maestra ti piaceva?
Sì.
Non era burbera?
Sì, un po', ma per il mio bene.
Il ponte d'amore, manca un ponte fra i cuori. Fra i cuori degli uomini lontani, fra i cuori vicini, fra i cuori delle genti che vivono sui monti e sui piani di tutti i continenti. Se questo ponte ci fosse, gli uomini si scambierebbero i segreti, i motivi lieti, il sorriso ed il perdono. Darebbe l'uno all'altro la confidenza della pena. E come per incanto tornerebbe serena la fronte dopo il pianto.
La poesia declamata con tanta enfasi da questo allievo della scuola elementare di Buseno è la poesia di Gianni Rodari, Il ponte d'amore. E ci viene quasi da pensare che quando una scuola chiude, chiude, o diciamo si spezza anche questo ponte tra generazioni, perché sappiamo la scuola in una comunità è anche un luogo di incontro quotidiano, di relazioni, un pezzo dell'identità collettiva. Attorno alla scuola girano tante attività, non c'è solo l'attività didattica. Sappiamo, il tema è ancora attuale, c'è il calo demografico, gli accorpamenti delle scuole, i trasporti scolastici più lunghi, le classi che si vogliono centralizzate. È una trasformazione che non riguarda solo le regioni di montagna, ma anche tante regioni urbane, proprio per avere scuole più efficienti e più sostenibili dal punto di vista finanziario. Qui vediamo proprio la fine di un ciclo, fine dell'anno scolastico, chiusura della scuola e la maestra Scolari che va in pensione.
Just talking, I'm better than his past. Just talking, some
I Bee Gees ci hanno portato nel 1975 con questo loro pezzo e noi siamo arrivati al momento del primo buon compleanno di oggi. Oggi la cantautrice americana Edie Brickell compie 60 anni, è infatti nata il 10 marzo del 1966. Lei è diventata famosa con un album, Shooting Rubber Bands at the Stars, nel 1988, e è l'album di debutto di Edie Brickell and the New Bohemians, che raggiunsero il quarto posto nella classifica degli album Billboard. E da questo album è stato estratto un singolo di grandissimo successo, What I Am, divenne proprio un successo di critica e commerciale. Fra l'altro lei raccontò che in questo album le venne proprio facile scrivere. Lei era una cantautrice capace di scrivere i testi sul momento, e di questo suo talento disse una volta: non è niente di speciale, e i pensieri strani mi attraversano sempre per la testa ed è facile scrivere il testo delle mie canzoni. E allora ascoltiamo What I Am, 1988, Edie Brickell and the New Bohemians.
Cereal box religion. This is smile on a dog.
da questo successo della cantautrice statunitense Edie Brickell, che oggi compie 60 anni, andiamo al 10 marzo del 1878, che è una data importantissima per la storia ticinese, perché dopo decenni di dispute territoriali e rivalità campanilistiche, il popolo ticinese decide che Bellinzona sarebbe diventata definitivamente la capitale stabile del cantone. Racconta la storia della contesa tra Lugano e Bellinzona il programma pomeriggio feriale del 3 marzo del 1981.
Bellinzona è capitale da 100 anni e noi vorremmo parlare un po' a pomeriggio feriale del campanilismo. Beh, campanilismo potremmo ricordare nella definizione almeno di una delle enciclopedie consultabili, su alcune magari non figura nemmeno una parola sul campanilismo, è definito come l'attaccamento esclusivo e fanatico alle tradizioni e agli usi della propria città o del proprio paese. Siamo più campanilisti di ieri o meno, siamo campanilisti in modo diverso, lo saremo ancora di più, chi lo sa, sono gli interrogativi che potremmo porre e sottoporre anche a tutti voi. 100 anni fa come oggi, esattamente il 3 marzo del 1881, Bellinzona diventava operativamente la capitale della Repubblica e Canton Ticino, la decisione popolare data di 3 anni prima. Giova ricordare, forse per mettere a fuoco quello che è un po' il pretesto che darà il via alle nostre divagazioni su questo tema, qualche data storica e qualche presa di posizione. Se non proprio il libro di storia, direi che potremmo sfogliare insieme per qualche minuto almeno l'album dei ricordi.
Nel 1803 scoppiò nel Canton Ticino la guerra, fortunatamente solo cartacea, tra Bellinzona e Lugano per la sede della capitale. Per la verità, dopo alcune dispute iniziate nel 1798, la prima Costituzione ticinese del 19 febbraio 1803 aveva designato Bellinzona quale capoluogo del cantone, ma i luganesi, che non ne erano affatto soddisfatti, cercarono in tutti i modi di portare la capitale a Lugano. Per esempio, in una lettera del 16 giugno 1803 decantano ai membri del Gran Consiglio le bellezze e i vantaggi di Lugano, facendo notare le miserie di Bellinzona. I bellinzonesi, piccati, risposero a tono il 22 giugno. Ma dopo una prima fase domestica con feroci scambi di accuse, il conflitto si internazionalizza, perché ognuno dei contendenti cercava appoggi sempre più in alto, finché tra petizioni e suppliche qualche panno sporco venne sciorinato anche in faccia a Napoleone. Comunque, tranne un paio di scappatelle tra il 1803 e il 1806 a Lugano, Bellinzona rimase il capoluogo fino al 1814. Nel 1814, caduto Napoleone, si rimette tutto in questione e infine viene trovato l'accordo. La capitale diventa ambulante e si sposta ogni 6 anni da Bellinzona a Lugano, a Locarno. Questo sistema venne mantenuto per parecchio tempo, poiché nessuno osava riaprire una questione che poteva riaccendere polemiche violente, anche se, per non fare torto a nessuno, gli spostamenti di uomini, archivi e scrivanie mettevano in crisi l'apparato amministrativo e ne pregiudicavano il funzionamento. Il popolo ticinese, per mantenere la pace, dovette piegarsi, per 64 anni, alle voglie di 2 regine e di una turrita. Ma nel 1878, giunti al potere i conservatori, la questione venne riaperta e in soli 4 giorni, dal 4 all'8 febbraio, il Gran Consiglio accettò una mozione che designava Bellinzona capitale stabile del cantone. E dopo essere stata approvata dal Gran Consiglio, la proposta venne accettata in votazione popolare il 10 marzo 1878. La capitale però rimase a Locarno per completare il turno di 6 anni e solo il 3 marzo 1881 si trasferì definitivamente a Bellinzona, tra il tranquillo entusiasmo dei bellinzonesi appagati e l'indifferenza dei luganesi ormai rassegnati.
Luganesi rassegnati, bellinzonesi appagati, forse così si è conclusa la lunga storia, il lungo conflitto regionale per appunto trovare una capitale stabile del Canton Ticino. Qui abbiamo avuto solo un assaggio in questo servizio di pomeriggio feriale del marzo del 1981 del lungo percorso complesso, travagliato tra compromessi e rivalità. Se volete ripercorrere tutta la storia, potete leggere il contributo che è stato pubblicato oggi oggi su rsi.ch/cultura, dove appunto si racconta della capitale bellinzona, una capitale conquistata a fatica. Questo è il titolo del contributo che ritrovate sulla nostra pagina in internet, perché oggi 10 marzo 1878, cioè nel 1878 come oggi, il popolo ticinese sceglie Bellinzona come sede della capitale stabile del Canton Ticino. Andiamo avanti. Questa è una canzone di Claudio Baglioni, E tu, 1974, anche lei abbastanza indimenticabile.
Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare. Carezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu. Ed io, a piedi nudi io, sfioravo i tuoi capelli io.
Per fermarci a giocare
con una fatica
e poi chiudere gli occhi,
non pensare più.
Senti freddo anche tu,
senti freddo anche tu.
E nascoste nell'ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. Puoi correre felici a perdi fiato, fare a gara per vedere. Sospiro tu in ogni mio pensiero tu, ed io restavo zitto io per non sciupare tutto io,
e baciarti le labbra
con un filo d'erba
e scoprirti più bella,
i capelli in su
e mi piaci di più,
e mi piaci di più,
forse sei l'amore. Non poterti dire che tu, pallida e dolce tu, eri già tutto quanto tu. Ed io, non ci credevo io, e ti tenevo stretta io.
Con i vestiti inzuppati,
stavi a scherzare,
vuoi fermarci stupiti.
Io vorrei, cioè,
ho bisogno di te,
ho bisogno.
Dammi un po' d'amore.
Oh,
14.42, siete a Tracce, la trasmissione che apre gli archivi della RSI, che vi porta nel passato, ma vi fa sentire anche le canzoni che hanno segnato gli anni, che sono rimasti nella nostra memoria, e quella che vi proponiamo ora è sicuramente una di queste, perché il 10 marzo del 1979 Gloria Gaynor con I Will Survive è in testa a Billboard Hot 100, che è la principale classifica musicale dell'industria discografica statunitense. È una classifica che viene pubblicata settimanalmente dalla rivista specializzata Billboard. Pensate che questo singolo, che poi ha avuto un grandissimo successo mondiale, ha venduto più di 15 milioni di copie nel mondo, è uno dei singoli più venduti di tutti i tempi, in origine nasce come una B-side, una facciata B di un 45 gire. Dunque non era il pezzo che si pensava dovesse avere così tanto successo. Questo pezzo di Gloria Gaynor nel 10 marzo del 1979 era in cima alle classifiche negli Stati Uniti. Il testo della canzone è anche diventato famoso perché racconta l'esperienza di chi trova una forza nuova, una forza interiore nuova dopo essersi ripreso da una rottura di una relazione, da un partner da cui era stato abbandonato, respingendolo al suo ritorno. E dunque, ecco, questa forza, un inno, diciamo, all'empowerment, alla presa di coscienza e assunzione di responsabilità femminile. Sappiamo, la canzone è stata usata per questo, ma anche come inno gay. La Gaynora è diventata, in seguito alla pubblicazione di questo brano, anche un'icona gay. Ora andiamo ad aprire una finestra su un pezzo di radio assolutamente storica qui a Traccia, una trasmissione davvero indimenticata e indimenticabile, La Costa dei Barbari, la conosciamo tutti, una guida scherzosa all'italiano, una grande capacità di insegnare con leggerezza ma anche precisione, voci proprio familiari per generazioni di ascoltatori, andata in onda dal 1959 fino al dicembre del 2008, quasi mezzo secolo di lingua italiana, ironia e anche orecchio fino. Qui abbiamo scelto per voi un frammento del 1976 a 50 anni di distanza.
La Costa dei Barbari.
Guida pratica.
Scherzosa.
Per gli utenti della lingua italiana.
A cura di Franco Liri.
Parlano.
Ridono.
Cantano.
E qualche volta pensano.
In vero italiano. Febo Conti.
Flavia Soleri.
E Luigi Faloppa.
La sonorizzazione di Gianni Trog.
In bocca al lupo.
In bocca a Vanucchi.
Cosa?
Sì, insomma, ha cambiato attore.
Ah, ecco.
Sì, dico, cioè, mettetevi in bocca al lupo, modo di dire che per antifrasi, e qui vi voglio, è un augurio ai cacciatori e a chi si mette in un'impresa rischiosa.
E l'antifrasi, per chi non lo ricordasse,
lei lo ricorda,
è un modo figurato con cui si esprime un'idea con una parola che significhi l'opposto. Per esempio.
Tutti i giorni devo sorbirmi questo delizioso concerto.
Se qualche cosa annoia o ossessiona addirittura.
Venga la radio. Mettetevi in bocca al lupo, cioè uccidete il lupo, guardatevi dal mettervi nella sua bocca.
Allora, amici, in bocca al lupo, mentre noi passiamo alla posta dei lettori.
A chi ci interpella per cavolo o per posta, contenti e precisi, daremo risposta.
Ma rispondiamo a una domanda della gentil signora Laura Vigini.
La signora Vigini ci aveva chiesto notizie della vecchia voce
On Sernonese.
Ecco.
Sì, brava Flavia. La voce Sernone, dice, no? Ad manda Erbul del Sul.
Letteralmente ti mando agli alberi del sole.
Nel senso di ti mando al diavolo, con tutte le scuse per l'eventuale pronuncia non proprio corretta.
Naturalmente abbiamo interpellato anche questa volta il professor Ottavio Lurati, il quale ci ha cortesemente risposto.
Mi sembra di poter dire che si tratta di una delle molte imprecazioni, poi progressivamente attenuatesi, delle parlate dell'Italia settentrionale provenienti dal mondo delle esecuzioni sommarie. L'albero del sole è qui il palo, il patibolo, la forca sulla quale si impiccavano le persone. È l'albero che non dà ombra, sul quale anzi si resta esposti al sole.
Immagino che l'avrete riconosciuta, è un frammento di una puntata della Costa dei Barbari del 1976, 50 anni fa, la sigla riconoscibilissima, però qui troviamo anche oltre alle voci, anche il modo di parlare, il modo di ridere di 50 anni fa, e questa è un po' la magia che riescono a fare i frammenti audio, gli contenuti, i documenti contenuti nell'archivio della RSI, perché non sono solo una testimonianza in senso stretto, ma ci riportano proprio a quelle atmosfere, a quel modo di parlare di 50 anni fa, e che ci piace proprio ricordare qui a Tracce. E ora Fiorella Mannoia e Ivano Fossati cantano Oh, che sarà 1989.
Quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio.
Governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio.
E con Fiorella Mannoia e Ivano Fossati chiudiamo i cassetti della memoria, almeno per oggi. Tracce torna domani con Sara Tognola. Noi ci troviamo anche a Passaggi. Io, Isabella Visetti, farò anche questa parte di Passaggi, ma c'è una sorpresa con... per voi, abbiamo un ospite speciale, e dunque state con noi.
Tracce.